Laser.
I must say that it still feels like a miracle what happened last August with this exchange.
Mi sembra ancora un miracolo quello che è successo il primo agosto dello scorso anno con lo scambio dei prigionieri. Mi sembra ancora di essere in un film. Un film molto bello, ma non ancora del tutto reale, perché ero sicuro che sarei morto in quella prigione siberiana. Ci è voluto un miracolo per salvare 16 di noi dall'inferno del gulag di Vladimir Putin. Questo miracolo dimostra quanto sia importante ricevere attenzione pubblica. È la dimostrazione che l'opinione pubblica ha un valore, che è in grado di salvare una vita, che quando le persone oneste nei paesi democratici si uniscono, quando si impegnano insieme, quando fanno fronte comune, sono più forti di quanto ogni dittatura possa mai sperare di essere. E quindi ora dobbiamo parlare per gli altri. Ogni mattina mi sveglio e ogni sera vado a letto pensando a tutte le persone che sono nei gulag di Putin. La liberazione dei prigionieri politici è un mio impegno pubblico da molti anni, ma ora è anche una questione personale, perché conosco quello che si prova. L'ho provato sulla mia pelle.
È la voce di Vladimir Kara-Murza, uno dei maggiori dissidenti russi. È stato arrestato nel 2022 e poi condannato per alto tradimento a 25 anni di carcere per aver criticato pubblicamente la guerra in Ucraina. Quando il 28 luglio del 2024 un gruppo di agenti ha fatto irruzione nella sua cella in isolamento dentro una colonia penale in Siberia, ha pensato che sarebbe stato giustiziato. È stato invece liberato nell'ambito del più grande scambio di detenuti tra Mosca e Washington dai tempi della Guerra Fredda.
Nel mio paese, la Russia, la repressione ha raggiunto livelli senza precedenti dall'era post-sovietica, dell'intera storia post-sovietica della Russia. Oggi in Russia ci sono più prigionieri politici che in tutta l'Unione Sovietica, che comprendeva 15 paesi nel 1986, durante la conferenza di Vienna sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Secondo i dati delle organizzazioni per i diritti umani, pubblicamente disponibili e chiaramente incompleti, oggi in Russia ci sono quasi 1500 prigionieri politici. La tipologia che cresce più rapidamente è quella delle persone che si sono espresse contro la guerra di aggressione di Putin all'Ucraina, quella dei prigionieri politici russi. Parlare contro la guerra, anzi definirla anche solo guerra, è stato dichiarato un crimine da Putin nei primi giorni dell'invasione. Eppure, nonostante questa orrenda repressione, abbiamo visto persone in tutto il paese, in regioni diverse, di età diverse, con background diversi, con storie di vita diverse, non essere d'accordo con questa guerra criminale assassina che il regime di Putin sta conducendo. Persone che si sono rifiutate di rimanere in silenzio di fronte a queste atrocità, anche a costo della loro libertà personale.
Mentre Vladimir Kara-Murza era in carcere, la sua voce, la sua battaglia è stata quella di sua moglie, Evgenia Kara-Murza. L'attivista per i diritti umani non ha mai smesso di denunciare la dura repressione di tutte le voci contrarie a Putin.
The worst crimes, the worst atrocities are always committed in the darkness, in the silence and behind closed doors.
I peggiori crimini, le peggiori atrocità sono sempre commesse nel buio, nel silenzio, dietro porte chiuse. Ecco perché parlare dei prigionieri politici, fare i loro nomi, raccontare le loro storie è così importante. Perché rende un po' più difficile per i regimi uccidere, torturare. È quello che ho cercato di fare per 3 anni, dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, quando dopo la sua incarcerazione ho portato avanti l'impegno di mio marito, sono andata in giro per il mondo. Ho cercato di fare questo, raccontare le storie dei miei concittadini russi che si sono opposti, hanno detto no al regime. Sono persone che provengono da tutta la Russia, da diverse regioni. Si tratta di persone di età diverse, professioni diverse, posizioni sociali diverse, che hanno trovato il coraggio, hanno superato la paura e hanno detto no, non ci sta bene. Mio marito è tornato e questa è una grande benedizione per la nostra famiglia. Ma ho capito che sono molto, molto fortunata. Penso alla leader dei dissidenti bielorussi, Svetlana Tikhanovskaya, che da 5 anni si batte per il rilascio del marito. I bambini erano molto piccoli quando suo marito Sergei è stato imprigionato e se lo ricordano a malapena. Sono molto tristi perché non c'è nessuna comunicazione con il papà. I bambini pensano che forse lui si è dimenticato di loro, che non vuole scrivergli. È per questo che non risponde a tutte le lettere.
The kids think that maybe the daddy has forgotten them. Maybe their daddy doesn't want to write to them.
Svetlana Titanovskaya ha dovuto spiegare perché il papà non risponde, ma lei stessa non sa nemmeno se suo marito sia ancora vivo, perché non ha alcun contatto con lui. Penso chiaramente anche a Yulia Navalnaya. Suo marito Alexei Navalny è stato assassinato il 16 febbraio del 2024 in un carcere di massima sicurezza nel nord della Russia. Non posso immaginare cosa abbia passato. L'assassinio politico è uno strumento usato da questo regime contro i dissidenti. È stato usato come strumento nei 25 anni di potere di Vladimir Putin. Il primo giornalista assassinato per motivi politici c'è stato nel 2000. Solamente Novaya Gazeta, periodico russo indipendente e vincitore del premio Nobel per la pace, ha perso nel corso degli anni 6 dei suoi giornalisti a causa di assassini politici. Nel 2015, il leader dell'opposizione russa, Nemtsov, è stato ucciso davanti al Cremlino. Mio marito è sopravvissuto a degli attentati. Questo è un regime di assassini. L'aggressione all'esterno e la repressione all'interno continueranno finché questo regime resterà al potere.
So this regime is a regime of assassins, and this aggression outside and repression inside will continue for as long as this regime remains in power.
La propaganda del Cremlino vuole far credere che tutte le persone del paese sostengono la dittatura di Putin e la sua guerra in Ucraina. Per Vladimir Kara-Murza non bisogna confondere il regime di Putin e la Russia.
In my country, people who...
Nel mio paese, le persone che si oppongono al regime o vengono uccise o vengono messe in prigione come lo sono stato io fino a poco tempo fa, o sono costrette all'esilio. Nella Russia di oggi non si può parlare di opposizione, ma di dissidenza. A causa della dittatura repressiva, non ci sono strutture politiche in grado di opporsi a questo regime in modo significativo ed efficace. Quello che a mio avviso è molto più importante è che in Russia ci sono molte persone, milioni di persone, che sono in disaccordo con la dittatura di Putin, con la guerra di aggressione contro l'Ucraina. Quando ero in prigione, ricevevo ogni mese migliaia e migliaia di lettere da tutta la Russia, da persone che non ho mai conosciuto, da città e paesi che non avevo mai neppure sentito nominare. Persone che hanno trovato il tempo e corso il rischio di scrivere a un nemico dello Stato come me. So che anche molti altri colleghi hanno ricevuto molte, molte lettere. Anche questa è la Russia. Non c'è modo di valutare oggettivamente lo stato dell'opinione pubblica in un paese che mette in carcere le persone per aver espresso le proprie opinioni. Solo pochi mesi fa a Mosca un uomo è stato condannato a 5 anni di carcere per aver risposto a un sondaggio d'opinione condotto per strada dicendo di essere contrario alla guerra in Ucraina. Spesso, quando parlo in pubblico in Occidente, qualcuno si alza in piedi e mi dice: perché i sondaggi mostrano un alto sostegno a Putin nella guerra? Ma non possiamo parlare di sondaggi d'opinione in una dittatura totalitaria. Quello che abbiamo sono quelli che definirei gli squarci di realtà. Uno di questi indizi è arrivato all'inizio dello scorso anno. Abbiamo avuto la nostra cosiddetta campagna elettorale presidenziale con Putin e un paio di candidati fantocci preapprovati che correvano al suo fianco sulla scheda elettorale. E poi, all'improvviso, c'è stato un candidato, un avvocato ed ex membro del Parlamento russo, Boris Nadejdin, che ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Russia con un programma contro la guerra, che l'avrebbe fatta cessare il primo giorno del suo mandato. La risposta delle persone è stata semplicemente incredibile. Improvvisamente in tutto il paese la gente si è messa in fila, migliaia di persone si sono presentate al quartier generale della sua campagna elettorale per firmare la petizione necessaria per farlo registrare come candidato, perché serve ottenere un certo numero di firme, che credo siano 200.000. Quando dico firmare, non intendo dire mettere solamente una firma, ma dare al governo il proprio nome e cognome, il numero di passaporto, l'indirizzo di casa, tutte le informazioni personali. In un paio di settimane, così, senza soldi, senza accesso ai media, senza alcuna risorsa, ha raccolto più di 200.000 firme. Naturalmente la commissione elettorale russa ha escluso la sua candidatura perché nella Russia di oggi, nella realtà di oggi, non ci sono mai candidati d'opposizione. Ma non è questo il punto. Il punto è che all'improvviso le persone hanno capito di non essere sole contro la guerra. Perché la propaganda criminale cerca di far credere alle persone che non ce ne sono altre che la pensano come noi, che non esistono, che si tratta al massimo di una piccola minoranza marginale fatta da agenti stranieri o altro, e che tutti i russi sostengono Putin e appoggiano la guerra. Possono truccare i risultati delle elezioni per dimostrarlo. Possono falsare i risultati dei sondaggi d'opinione per dimostrarlo. Ma non hanno potuto fare nulla per nascondere le immagini di migliaia e migliaia di persone in tutto il paese che facevano la fila per firmare la petizione elettorale per far entrare l'unico candidato contro la guerra sulla scheda elettorale. Non dimenticherò mai una lettera che ho ricevuto da una giovane donna della città di Novorossiysk, nel sud della Russia, sulla costa del Mar Nero. Nella lettera mi raccontava di aver aspettato per 2 o 3 ore in una lunga fila di persone per firmare questa petizione elettorale. E poi ha concluso la lettera dicendo: «Non mi ero mai resa conto di quanti siamo». Questo è importante per le persone. Quindi, a prescindere dal fatto che le strutture di opposizione sono state distrutte, che tutti gli oppositori attivi del regime di Putin sono stati uccisi, sono in prigione o in esilio, sappiamo che nel nostro paese c'è un gran numero di persone che ha una visione molto diversa della Russia, persone che vogliono che la Russia diventi una normale e pacifica democrazia europea. Questo è, credo, l'aspetto più importante.
Vladimir Kara-Murza ci tiene a tenere chiara la distinzione tra Russia e regime di Putin, anche quando si parla di negoziati con l'Occidente.
L'Occidente vuole trattare con Vladimir Putin e il suo regime, non con la Russia. Non è corretto parlare di Russia, ma di Vladimir Putin. È necessario fare questa distinzione. La Russia non è una democrazia. Non abbiamo elezioni libere ed eque da 25 anni. Questa non è una mia opinione. Lo dicono i rapporti dell'OSCE e del Consiglio d'Europa. Quindi non credo sia accettabile equiparare una dittatura a un intero paese. L'Occidente vuole trattare con Putin, non con la Russia. Questa è la grande differenza. Purtroppo però questa non è una novità. Questi ultimi 25 anni sono stati la storia dello smantellamento della democrazia in Russia e della costruzione di una dittatura repressiva, brutale e autoritaria guidata da una sola persona, Vladimir Putin. Questi 25 anni sono stati anche una storia molto triste di acquiescenza dell'Occidente nei confronti di Vladimir Putin. Abbiamo visto i presidenti americani di entrambi i partiti essere accondiscendenti nei suoi confronti, mentre in tutti questi anni il regime chiudeva i media indipendenti, perseguitava i suoi oppositori, espelleva l'opposizione dal Parlamento, imprigionava gli oppositori e li uccideva. Tutto questo mentre Putin continuava a essere considerato un partner legittimo nei negoziati. La parola legittimo è molto importante perché credo valga la pena ricordare che i due maggiori organi parlamentari paneuropei, ovvero l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui la Svizzera fa ovviamente parte, e il Parlamento europeo di Bruxelles, hanno approvato a larga maggioranza risoluzioni lo scorso anno, nel 2024, affermando l'ovvio, come 2 più 2 fa 4, in questo caso dichiarando che Vladimir Putin non è un capo di Stato legittimo, non è un presidente legittimo della Russia, perché il modo in cui ha aggirato i limiti costituzionali del mandato per rimanere al potere per sempre, costituisce una violazione non solo degli obblighi internazionali della Russia, ma anche delle sue leggi interne. Tutto questo è descritto con dovizia di particolari sia nella risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che in quella del Parlamento europeo per ricordare a tutti che chi in Occidente vuole stringere la mano a Putin vuole stringere la mano a un assassino. Credo che valga la pena ricordare che, secondo l'opinione di due dei maggiori organi interparlamentari europei, Vladimir Putin è un usurpatore che non ha il diritto legale di firmare nulla a nome della Federazione Russa. Pensavo che la storia del XX secolo, in particolare quella dell'Europa degli anni 30, avesse insegnato al mondo che placare i dittatori è una pessima idea, che soddisfare i dittatori porta solo ad altre aggressioni, porta solo ad altre guerre, porta solo ad altro sangue. Se la lezione degli anni 30 non fosse bastata, c'è la storia evidente a tutti degli ultimi 25 anni di Putin. Purtroppo, immagino che alcune persone non vogliano imparare dagli errori degli altri, vogliono commettere gli stessi errori.
You know, unfortunately, I suppose some people don't want to learn from the mistakes of others, they want to make the same mistakes themselves.
Qual è il ruolo della società russa? Secondo Garry Kasparov, uno dei maggiori scacchisti della storia e tra i più grandi avversari di Vladimir Putin, in esilio dal 2013, c'è un sistema che esegue ordini e che va oltre un solo uomo, e ignorarlo significa distorcere la verità.
Se usando l'espressione guerra di Putin si sottintende che i russi non sono responsabili, allora penso che sia un'affermazione sbagliata. Chi sta uccidendo? Non discuto che ci sia un numero considerevole di russi che si oppone alla guerra. È ancora una minoranza, una goccia nell'oceano. Certo, ci sono persone oneste, ma sono sicuro che anche nella Germania degli anni 30 c'erano molte persone per bene. Questo non cambia il fatto che la Russia è un paese pienamente impegnato nella guerra.
It doesn't change the fact that Russia as a country is fully engaged in the war.
E c'è Putin in cima alla piramide, c'è il suo entourage, ci sono milioni di persone che lavorano nell'amministrazione a diversi livelli. E se si scende in fondo, ci sono gli insegnanti dell'asilo che fanno il lavaggio del cervello ai bambini. Fanno parte della macchina dei crimini di guerra? Sì, ecco perché dovremmo dire che la maggioranza dei russi è semplicemente impegnata negli sforzi bellici. Si tratta quindi di una guerra russa. Un paese sottoposto a sanzioni non può condurre una guerra di 3 anni senza che abbia il popolo in qualche modo dietro. Possiamo sostenere che la macchina della propaganda di Putin funziona con successo. Sì, se passo anche io 3 giorni ad ascoltarla, inizio a pensare che forse qualcosa di vero c'è. Si inizia a dubitare se si pensa che anche solo il 10% di quello che si sente è vero. Il problema è che il 100% è una bugia ed è molto difficile accettare il fatto che tutto è una menzogna così aggressiva. Per molte persone di fatto non c'è scelta. Anche il mondo libero non ha fatto alcuno sforzo per aiutare i russi contrari a Putin a lasciare il paese. È quasi una follia. Ne ho parlato 3 anni fa con l'oligarca russo in esilio Mikhail Khodorkovsky. L'Occidente dovrebbe iniziare a pensare a una sorta di Taiwan russa per i russi che sono disposti a lasciare il paese dopo aver dichiarato pubblicamente che questa guerra è un crimine, che il regime è illegittimo, che la Crimea fa parte dell'Ucraina. Sarebbero considerati criminali in Russia, una scelta senza ritorno. Si potrebbe dare a queste persone la possibilità di vivere altrove, avere i documenti. Il problema è che non si può rinunciare alla cittadinanza russa in modo legale, soprattutto se si è dei criminali. Molte persone sono come bloccate e Putin ha usato tutto questo facendo credere ai russi che si tratta di una guerra contro la Russia. Non c'è alcun impegno per cercare di dividere le persone e offrire di andarsene ai russi di mentalità aperta, di mentalità liberale. La maggior parte di queste persone lavora nell'informatica, nell'ingegneria, nella finanza. Se 1 milione di queste persone lasciasse la Russia, probabilmente la macchina da guerra verrebbe gravemente danneggiata. Ma per questo è necessaria una strategia. Bisogna riconoscere che è una guerra e iniziare a elaborare un piano. Sono passati oltre 3 anni dall'invasione su larga scala dell'Ucraina, ma ne sono passati 11 dalla guerra contro l'Ucraina, dall'annessione della Crimea. Non si sente mai nessuno dire chiaramente che l'Ucraina deve vincere. Si sente dire rimaniamo il tempo necessario. È un fatto terribile che la maggior parte dei russi viva ancora nel sogno imperialistico. E credo che issare la bandiera ucraina su Sebastopoli potrebbe effettivamente essere un modo per eliminare il virus imperiale che resiste da secoli. Il ciclo altrimenti si ripeterà. Quindi abbiamo bisogno che la Russia, che i russi del ceto medio riconoscano che l'impero è finito. La scelta è molto semplice: essere un satellite cinese o ritornare in Europa e pagare tutti i risarcimenti e il prezzo per i crimini commessi dal regime di Putin.
Qual è l'obiettivo finale di Putin?
Putin ha una idea semplice: stare in potere. That's it. There's no other idea. There's no strategy.
Putin ha un'idea molto semplice: rimanere al potere. Tutto qui. Sopravvivere oggi, arrivare a domani mattina. E ora la guerra è lo strumento più efficace, perché non c'è nient'altro che possa offrire alla Russia. L'economia russa non è competitiva. Immaginiamo che la guerra sia finita. La Russia è come una pompa di benzina in bancarotta, un paese oramai basato su un algoritmo che ha investito così tanti soldi nella produzione bellica. Putin sarebbe chiamato a rispondere di questo. Non credo sia così stupido da andare dritto per la sua strada. Potrebbe quindi non attaccare ancora, ma farà alcune mosse come rassemblare l'esercito, spostare delle persone, minacciare, fare pressioni, comprare politici. Continuerà quindi la sua guerra, che sia sul campo di battaglia o che sia una guerra ibrida o di propaganda, con tutti i mezzi a disposizione fino al suo ultimo giorno in carica, perché la guerra contro il mondo libero è la sua eredità. Ecco perché la guerra non può finire. In Ucraina si potrà avere solo una tregua temporanea. Anche se la guerra si dovesse fermare sulla linea del fronte non significherebbe nulla, perché si tratterebbe di una tregua solo temporanea, 2, 3, 4 anni. Da una parte c'è Putin che ha sempre cercato di scatenare una guerra e dall'altra ci sono gli ucraini. E nessun governo ucraino potrà mai accettare di perdere. È una situazione simile a quella dell'Alsazia e della Lorena in Francia nel 1871 e saranno impattate diverse generazioni. Prima di tutto resteranno l'odio nei confronti dei russi e un crescente nazionalismo che rivendicherà un giorno la Crimea. Finché il regime di Putin rimane al potere, la guerra non finirà. Perché la causa della guerra è Putin e le sue ambizioni imperialistiche che non scompariranno mai, perché non c'è altro che possa giustificare la permanenza di Putin al potere a vita. And his imperial ambitions that will never disappear because there's nothing
else can justify him staying in power for life. È possibile parlare di una responsabilità collettiva oppure, come nel diritto penale, esiste solo quella personale? L'analisi dello storico Giovanni Savino, docente dell'Università Federico II di Napoli e della ricercatrice della Scuola Normale Superiore di Pisa, Maria Chiara Franceschelli.
Il tema della responsabilità collettiva è sempre molto spinoso perché in un certo senso annulla quelle che sono le responsabilità individuali dello Stato, delle autorità, nel creare situazioni come la guerra in Ucraina, ad esempio, e in più non tiene conto quelle che sono le modalità con cui lo Stato persegue questi obiettivi, ovvero la repressione. Sono responsabili della guerra le oltre 20.000 persone che sono state arrestate per le proteste contro la guerra nei primi mesi in Russia? Sono responsabili della guerra i prigionieri politici che ancora oggi popolano le carceri russe? Se partiamo da questo ragionamento, la questione ci appare ben più chiara. Poiché ci sia un settore della popolazione che abbia tratto vantaggio dalla guerra, questo è innegabile, questo fa parte anche della strategia del putinismo di provare ad attirare alcuni ceti sociali a sé, però ricordiamoci che la guerra è stata voluta, perseguita e ancora oggi sostenuta da quello che è il governo russo per volontà di Vladimir Putin e che vanno fatti i conti con questi elementi. Posso capire molto bene le parole di Garry Kasparov che sono legate anche a una certa frustrazione connessa ai suoi insuccessi come politico dall'esilio dopo che è stato costretto ad andarsene dalla Russia. Però credo che in questo caso Kara-Murza abbia molta più ragione, anche perché lo stesso Kara-Murza possiamo considerarlo responsabile della guerra soltanto in qualità di cittadino russo? Beh, mi sembra un po' esagerato. E ultima cosa che mi preme dire, attenzione, perché la responsabilità collettiva è stata utilizzata altre volte nella storia. Pensiamo alle deportazioni di alcuni popoli in Unione Sovietica, i ceceni, gli ingusci, i tatari di Crimea, condannati a essere strappati via dalle proprie terre perché accusati di aver collaborato con i nazisti. Poi in realtà questa accusa si è dimostrata infondata. Io direi che forse è il caso di mettere questa parola responsabilità collettiva su uno scaffale e dimenticarcene.
Da quando la Russia ha lanciato l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio del 2022, molte persone si sono chieste perché il popolo russo non si ribella a un regime guerrafondaio e sanguinario. È stato spesso attribuito questa mancanza di una rivoluzione, di una ribellione generale di massa a un carattere apatico del popolo russo, al popolo russo come non abituato alla democrazia. Il fatto che in Russia non ci sia stata una rivoluzione o una ribellione di massa al regime di Putin non è il frutto di una caratteristica insita nel popolo russo, ma è il frutto di un percorso storico lungo e coerente soprattutto. Le rivoluzioni non nascono dal nulla, ma avvengono in un terreno fertile. E questo terreno fertile al momento in Russia non c'è, appunto come risultato di questo processo ventennale per cui in maniera graduale ma costante il Cremlino ha progressivamente tolto alla società civile gli strumenti per fare opposizione politica e per ribellarsi alle azioni di un governo, qualora non gli piacessero. In quest'ambito anche le università hanno avuto un ruolo molto importante. Infatti le università sono tradizionalmente anche laboratori di avanguardie politiche e di opposizione politica. Storicamente le università, in quanto appunto luoghi di apprendimento, di riflessione, di scambio, di discussione fra persone molto giovani, sono sempre stati, diciamo, luoghi di grande fermento politico, no? Che potessero ospitare avanguardie preziose per il cambiamento sociale. In Russia molte università sono sotto il controllo del Cremlino, lo erano già prima del 2022, soprattutto nelle facoltà umanistiche, nelle facoltà di scienze sociali e politiche, gli insegnamenti e i docenti proprio sono allineati alla propaganda politica del Cremlino e c'è poco spazio per fare ricerca e divulgazione su temi altri, su temi che possano toccare appunto anche questioni come la repressione, come le alternative politiche e come il governo va a limitare l'operato della società civile.
L'obiettivo dei regimi autoritari, non solo in Russia ma in tutti i paesi repressivi, non è solo quello di imprigionare gli oppositori, ma anche di isolarli totalmente, di farli sentire senza speranza, depressi e soli. Tutti i prigionieri politici più rilevanti, me compreso, sono di solito tenuti in condizioni di isolamento. C'è un motivo per cui, secondo il diritto internazionale, le regole minime delle Nazioni Unite sul trattamento dei prigionieri, l'isolamento è ufficialmente considerato una forma di tortura. Conosco questa regola da molto tempo, ma non l'ho mai capita veramente prima di sperimentarla personalmente. Prima pensavo che si potesse stare seduti a leggere, scrivere. Prima di tutto non si può scrivere, a me hanno dato carta e penna solo al massimo per 90 minuti al giorno. Quello che si poteva fare era camminare facendo un piccolo cerchio nella cella. Ero in una cella di 2 metri per 3, simile a un cubicolo, quattro pareti, una piccola finestra con sbarre metalliche sotto il soffitto. La branda del letto doveva essere chiusa ogni mattina alle 5 e non si poteva riaprire fino alle 9 di sera quando le luci venivano spente. Per tutto il giorno non si fa che camminare in un piccolo cerchio. Non c'è un posto in cui andare, nessuno con cui parlare. Credo sia stato Aristotele a dire che noi esseri umani siamo creature sociali. Abbiamo bisogno dell'interazione umana tanto quanto dell'acqua da bere o dell'ossigeno per respirare. Quando a un essere umano viene completamente impedito di avere qualsiasi interazione, è davvero facile impazzire, nel senso letterale del termine. La mente inizia a giocare brutti scherzi. Si iniziano a dimenticare anche le parole più semplici, si iniziano a dimenticare i nomi, si inizia a urlare contro i muri, si smette di capire cosa è reale e cosa è immaginario. Non mi è stato permesso avere alcun contatto telefonico con la mia famiglia, né con mia moglie, né con i miei figli. Lo hanno fatto di proposito, lo fanno fin dai tempi sovietici e lo fanno anche in altre dittature. È davvero facile perdere la testa.
Sono intervenuti il dissidente russo Vladimir Kara-Murza, la moglie e attivista Evgenia Kara-Murza, Garry Kasparov, tra i più grandi avversari di Vladimir Putin, Giovanni Savino, storico specialista di Russia, e Maria Chiara Franceschelli, ricercatrice della Scuola Normale Superiore di Pisa.